nel tempo ordinario sono bellissime proprio perché ci aiutano attraverso la parola di Dio scelta dalla Chiesa ad approfondire il fatto fondamentale della nostra vita cristiana, la vocazione, la chiamata che ognuno di noi ha ricevuto, riceve e ogni giorno della propria esistenza riceverà dal Signore. In questa domenica tutte e tre le letture mettono a fuoco che cosa significa essere cristiano. Essere cristiano significa seguire Gesù. Seguirlo sempre, sempre, sempre. E ogni una delle tre letture che io vi invito a leggere e a meditare in questo tempo, le indicazioni sono sempre nel foglio degli avvisi immediatamente sotto al titolo della domenica, ognuna di queste letture dà una sfaccettatura particolare del come seguire Gesù. Quasi fossero delle ricette che noi dovremmo tenere nel nostro cuore, tradurre nella cucina della nostra vita. Anzitutto c'è un profeta, Eliseo, un ragazzo molto giovane, che è alla scuola di Elia, un profeta già molto avanzato negli anni. Ma questo Eliseo è un personaggio che fa l'agricoltore ed è un personaggio che dell'agricoltura sa quel che fa, nel senso che ha molti beni. Suo e i suoi possedimenti con 12 paia di buoi. A quel tempo arare con 12 paia di buoi era quasi quasi inconcepibile, erano le persone più agiate che lo potevano fare. Ebbene, mentre ara con 12 paia di buoi, c'è il Signore, diremmo noi oggi, disturba il lavoro quotidiano di Eliseo e gli dice: guarda che Elia ti ha scelto come suo successore. E allora Eliseo non sa che fare, ma immediatamente al bordo del campo c'è Elia che gli lancia il mantello, un gesto che per noi sembra un gesto ordinato, come noi gettiamo un maglione, gettiamo una maglietta, lui getta il mantello. No, no, il mantello era quel simbolo di passaggio dalla vocazione profetica della persona di Elia alla persona di Eliseo. E il mantello, nella Santa Scrittura, soprattutto nell'Antico Testamento, era ciò che poteva finalmente ricoprire il povero in modo tale che le escursioni termiche della notte non potessero minare la salute del povero stesso. Dice il Signore: il povero confida in Dio e soltanto nel suo mantello per poter continuare a vivere. Cosa fa allora Eliseo? Prima cosa lascia i 12 paia di buoi e smette di arare. Potremmo dire noi oggi: lascia tutti i suoi beni. Tutto il suo mondo agricolo lo lascia lì. Secondo, accoglie il rischio di essere povero per tutta quanta la sua vita. ricoprendosi unicamente del mantello del suo maestro. Terzo, uccide due dei 12 paia di buoi. Per far che cosa? Per fare festa, dice testualmente l'autore ispirato del primo libro dei Re, far festa con il suo popolo. Se noi arrivassimo a cogliere il senso della nostra chiamata del 2010 a questo mondo, avremmo molte più vocazioni, anche agli impegni più forti, quelle vocazioni che noi chiamiamo oggi di speciale consacrazione. Oggi non abbiamo più voglia di rischiare e di uscire dalle nostre sicurezze. Il mio papà e la mia mamma mi mantengono. Il mio papà e la mia mamma hanno il loro appartamento. Io lì sono sicuro. Non ne ho voglia. Quanti giovani che parlano così. Non ne ho voglia di rischiare la mia vita in povertà e in semplicità di cuore. Non ne ho voglia di fare festa con gli amici, a me basta il mio gruppo o anche basta soltanto un amico, ma fare festa con la comunità mi pesa. Qui noi abbiamo uno degli aspetti importanti dell'essere chiamati dal Signore con coscienza rispondendo alla sua chiamata. Eliseo ce ne dà l'esempio 2840 anni fa. È capitato questo. Poi c'è San Paolo che scrive agli abitanti della regione della Galazia e mette in risalto un altro aspetto che noi parecchie volte un po' ignoriamo o lo deputiamo ai preti, alle suore, ai frati, cioè alle persone di speciale consacrazione. Dice San Paolo, Cristo ci ha liberati e ci ha liberati per la libertà. Che significa tutto questo? Che il cristiano, quando risponde al Signore, non è costretto da una specie di guinzaglio. Il cristiano, quando risponde al Signore, risponde in piena e totale libertà di anima, di cuore, di corpo e di mente, e di tutto quanto se stesso, ma risponde sul serio. Ora, oggi, com'è che noi concepiamo la libertà? Faccio quel che voglio, quando voglio, come voglio, e se non voglio? E il papà e la mamma che tante volte dicono ha già deciso lui, e mettiamo fa quinta elementare o fa quarta elementare o prima media, povera me, povera me. E invece San Paolo, che è molto più attento alla chiamata in profondità, che cosa dice? Camminate nella vostra vita, maturate, non rimanete sempre dei pupponi, dei bambini, oggi direbbero dei papoggioni. Maturate, camminate, ma camminate secondo lo Spirito, secondo lo Spirito, scritto con la S maiuscola, Spirito, secondo lo Spirito del Signore. Allora, la chiamata risposta che il Signore ci propone non è una chiamata costrittiva, è una chiamata a scegliere la libertà secondo lo Spirito del Signore, non secondo la nostra testolina, che tante volte rischia di essere molto miope nel vedere le cose e soprattutto nel farle le cose, perché facciamo tante volte quello che ci piace, quando ci piace, come ci piace. E invece il Signore che ti dice, guarda che il parametro di riferimento di tutta quanta la tua chiamata non sei tu, ma è lo Spirito del Signore. E poi, terzo, chiamate modello che la Chiesa oggi ci offre sono ancora tre giovanotti, i quali tre giovanotti ci danno un pochettino i denominatori fondamentali per poter decifrare come si chiama la vocazione cristiana, cioè secondo il Cristo nostro Signore. Perché le altre due caratteristiche sono caratteristiche di ogni vocazione, anche umana. Il primo giovane che prende la iniziativa nei confronti di Gesù, lo vede passare lungo il villaggio dei Samaritani, da dove era stato cacciato in un altro villaggio, Gesù che dice, qui è tradotto malissimo, dice l'Evangelista San Luca, prende la ferma decisione di mettersi in cammino. In greco c'è Gesù che con il volto indurito sceglie di andare a Gerusalemme. Perché il volto indurito? Ma perché sa che là lo aspetta la passione, la morte, le torture e la croce. Nonostante tutto questo si mette decisamente in cammino verso Gerusalemme. Bene. E questo tizio che cammina per la strada dice: Signore, ti seguo dovunque tu vai. Pensava di fare un po' di carriera, pensava insomma di avere delle soddisfazioni, delle gratificazioni a seguire Gesù. Rabbi importante, rabbi che viene da Nazareth ma che sa il fatto suo, rabbi che compie determinati miracoli, insomma, va là. E invece Gesù che gli risponde: guarda che le volpi hanno i loro tali, i cerci i loro nidi, il figlio dell'uomo, che sono io, dice Gesù, non ha dove posare il capo. Quindi non aspettarti una carriera, non aspettarti delle gratificazioni. Tieni presente che se confidi nella provvidenza vai avanti, se no la tua vita diventa una vita infelice. È la vocazione che tanti ragazzi del mondo di oggi non riescono più a percepire. Perché? Ma perché, insomma, io voglio avere la mia paghetta, voglio avere i miei studi, voglio avere le mie cose, voglio uscire quando voglio, come voglio. E invece se sono cristiano, fidati della provvidenza di Dio. L'altro giovane che gli dice a Gesù, prima subito niente, è Gesù che prende la iniziativa, e a un altro dice: segui me, non seguire le mie idee, non seguire la mia carriera, non seguire, segui me. E questo qui che invece insomma è molto incerto, altalenante: Signore, devo andare prima a seppellire mio padre. Risposta di Gesù. Lui avrebbe detto: è il suo diritto, poverino, è del dolore, adesso è possibile. E Gesù gli dice: tu invece va, annuncia il regno di Dio e lascia che i morti seppelliscano i loro morti. Cosa strana. Insomma, che cos'è il Vangelo? Se non il Signore da seguire, quella persona da essere fattamente innamorata, l'assoluto pertanto della nostra vita, tutto il resto è importante, ma è relativo all'assoluto che è Gesù. Ecco perché lui ti dice: tu invece fa e annuncia il regno di Dio. Il regno di Dio è lui. Va e annuncia con le parole e con la vita. Va e annuncia rischiando tutto quanto te stesso. Terza caratteristica e ultima, un altro che insomma dice: sì Signore, io ti seguo, ma insomma prima concedi di andare a salutare quelli di casa mia, i miei amici, i miei familiari, tutta sta roba. E ancora una risposta stranissima di Gesù. nessuno che mette mano all'aratro e poi si volta indietro è adatto per il regno di Dio. Che significa sto mettere mano all'aratro? Ti ricordi quando Eliseo sta arando con 12 paia di buoni? Questa è una prima risposta, cioè lascia un po' i tuoi beni. Lascia il San Cipriano, che è un padre della Chiesa che vive a Vescovo a Cartagine, nel quarto, quinto secolo dopo Cristo, ti dà una risposta commentando proprio sto brano. Ti dice, sai cosa vuol dire mettere mano all'aratro e guardare indietro? Vuol dire che in pratica tu senti la nostalgia del demonio e del mondo che hai lasciato. Ed è vero questo. Oggi più che mai molte persone vivono la loro esistenza non nel fatto che conducono la razza, ma del fatto che sono nostalgici del tempo passato. Ah, come andava bene a quel tempo! Ah, come stavamo meglio! Questi nostalgici sono quelle persone che non sono più capaci di guardare in avanti, di cogliere Dio come il futuro dell'uomo. E quindi facendo progetti o realizzando progetti sono già vecchi in partenza perché fanno i progetti alla maniera passata. Il cristiano è colui che invece è capace di rischiare tutto di se stesso, della sua persona, senza nostalgie, senza rimpianti. Il cristiano è quella persona che, se è nostalgico, rischia di guardare il diavolo dalla parte e il mondo che era fatto dall'altra. Il cristiano guarda in avanti con molta fiducia, perché è il Signore che conduce la storia, è il Signore che in fondo ti fa vivere anche questa situazione. Pensate questo criterio vocazionale messo e incarnato nella vita di oggi. Oggi noi la crisi l'accettiamo torto collo, cioè contro volontà, la crisi economica, sociale, politica, culturale, filosofica. Non siamo disposti ad accettare la crisi, c'è poco da fare. E invece se tu pensi che il Signore permette tutto questo, anche la crisi ti può far crescere, ti può far diventare adulto, ti può far inventare, essere più fantasioso nel cogliere, ma Signore, che cosa desideri da me? Io devo confidare nella tua provvidenza, Signore, conduci i miei passi. E io fido completamente e totalmente in te che sei il futuro della mia vita. Sottoscrivere allora a piene mani anche questo modo di esistere è tipico del cristiano. Ricordate Abramo? Abramo era un pagano. Viene chiamato padre della fede quando? Quando lascia tutti i suoi beni, le sue cose, la sua terra, le sue sicurezze a Ur in Caldea, nel mondo, diciamo, più civilizzato del tempo. Si mette in cammino fidandosi unicamente, fermati, dice Dio a lui, fidati di fermarti nel posto dove io ti indicherò. Lui si fida della voce di Dio, di nessun altro, di nient'altro. Ed è per questo che allora la sua posterità guarda le stelle del cielo, guarda la sabbia nell'arena del mare. La tua prosperità e la tua progenie sarà ben, ben più numerosa di tutta sta roba. Che Dio, futuro dell'uomo, possa anche per noi essere una preghiera di vita. Parla, o Signore, il tuo servo ti ascolta. Tu solo hai parole di vita eterna.